Bentrovati da Marco Caracciolo. Troppo spesso, dopo episodi acuti, il paziente diabetico non ha alcun seguito assistenziale. In Senato, istituzioni, clinici e pazienti indicano i criteri irrinunciabili per una più appropriata gestione. Antonella Pitrelli.
Percorsi diagnostico-terapeutici specifici per la presa in carico dei pazienti diabetici dimessi dal pronto soccorso che garantiscono una continuità assistenziale sul territorio, anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie, ampliandone la possibilità di accesso e rimborsabilità. Sono queste alcune delle istanze emerse dal convegno Diabete in pronto soccorso e dopo, organizzato al Senato dalla rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief, in cui istituzioni, clinici e associazioni di pazienti si sono confrontati su questo importante tema di politica sanitaria. Si consideri che i diabetici in Italia sono quasi 5 milioni e che secondo l'Istituto Superiore di Sanità ogni anno un paziente diabetico su 6 viene ricoverato in ospedale per le varie complicanze legate a questa patologia. Ne parliamo con il professor Raffaele Napoli dell'Università Federico II.
La gestione del pronto soccorso e i piani e l'attività del pronto soccorso è un problema molto complesso che riguarda prima di tutto la gestione in Italia del sistema sanitario, che non è più nazionale, quindi è regionale, la distribuzione dei pronti soccorsi, degli ospedali, dei tipi di ospedali e delle professionalità è così diversa nel paese che pensare di avere un'unica soluzione dappertutto non è semplice. Sicuramente si possono applicare protocolli di intervento e di uso migliori. Nel dopo, quando il paziente va sul territorio, abbiamo detto e lo diremo sempre di più, probabilmente il salto di qualità potrebbe essere dato dalla gestione elettronica, ecco, dei dati sanitari, al di là dell'organizzazione delle persone. È chiaro che finché non viaggiano le informazioni, le caratteristiche, informazioni dei pazienti e non vanno col foglio di carta ma in via elettronica direttamente a chi poi si deve fare carico del paziente, noi rimarremo in una fase non corretta, perché non riusciremo a gestire il paziente, perché non ne possediamo le informazioni necessarie per seguirlo meglio.
Dunque, percorsi assistenziali strutturati sul territorio e un più ampio e consapevole utilizzo delle nuove tecnologie. Il punto di vista dei pazienti nelle parole di Lina Delle Monache di Federdiabete Lazio.
La persona con diabete rappresenta un valore, una risorsa. Si è formato, informato e riesce a gestire autonomamente la propria malattia. Rappresenta un valore anche esperienziale nell'utilizzo di device, microinfusori, sensori, che non solo migliorano la qualità di vita della persona con diabete, ma consentono di prevenire ipoglicemie e iperglicemie e quindi evitano gli accessi a pronto soccorso.
Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Quali sono state le novità nella 14ª edizione del Congresso nazionale IGIBD e quali i passi avanti sotto la guida del segretario uscente Flavio Caprioli? Emilia Vaccaro ha seguito per noi il congresso a Riccione.
Siamo a Riccione durante l'edizione 2023 del Congresso nazionale di IGIBD. Abbiamo il piacere di intervistare il segretario uscente, il professor Flavio Caprioli. Professore, innanzitutto, quali sono i temi principali di questa edizione del congresso?
Il 14esimo congresso IGBD si è aperto all'insegna della multidisciplinarietà, che è un tema fondamentale per la gestione dei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali e in particolare con la presentazione di una consensus effettuata insieme alla Società Italiana di Reumatologia sulla gestione dei pazienti con concomitante malattia di Crohn, retocolite ulcerosa e artrite, e in particolare spondiloartrite. Abbiamo effettuato una consensus insieme appunto ai reumatologi, che definiscono quali sono le modalità di invio precoce ai pazienti, le modalità di diagnosi precoce e la gestione terapeutica condivisa.
Ci dà anche un commento sul suo mandato, su questi anni da segretario di GBD?
La società scientifica IGBD negli ultimi anni si è aperta molto all'esterno, al di là della crescita del numero di soci, della qualità scientifica e della sempre progressiva internazionalizzazione e l'inserimento in una rete europea e direi anche mondiale di società che si occupano di queste patologie. All'interno del nostro paese ha visto accrescere i propri rapporti con altre società scientifiche e mi fa molto piacere ricordare la relazione che abbiamo con la Società Italiana di Gastroenterologia e Patologia e Nutrizione Pediatrica, perché stiamo gestendo insieme il delicato tema della transizione del paziente dall'età pediatrica all'età adulta, ma appunto altre società scientifiche, altre relazioni che abbiamo in tessuto riguardano la Società Italiana di Reumatologia, riguardano la Società Italiana di Nutrizione Parenterale Denterale, la Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia, con l'esecuzione appunto di un master di secondo livello in ecografia delle ansie intestinali.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.